www.radiodigio.it e la storia continua. Vita quotidiana lassù sulle montagne. Poveri e uguali. Proprio l'utilizzo degli spazi comuni aperti a tutti consentiva alle famiglie del villaggio di andare avanti. Ognuno disponeva infatti, oltre che della casa, di una serie di piccoli appezzamenti di terreno di pochi metri quadri di orto, di terra da lavorare, di vari pezzetti di bosco, di un po' di prato per il fieno, terreni su cui pagava un canone al signore, ma da cui era difficile ricavare di che vivere. E in più c'erano i boschi e i pascoli concessi come beni collettivi alla comunità e sui quali il signore riscuoteva una tassa per il diritto di far legna e quello di fare pascolare. Anche molte comunità di fondovalle avevano ciascuno un'alpe propria dove le loro bestie pascolavano insieme a quelle del signore. Per la gestione di questi beni di tutti si formano così organismi di autogoverno locale che nel tempo daranno vita ai comuni rurali. Consigli della comunità decidevano quando ammettere i pascoli e quante bestie, come gestire il taglio nel bosco. Disputavano sui confini dei pascoli con le comunità vicine. Trattavano con il signore. La sostanziale eguaglianza della povertà rendeva queste organizzazioni più democratiche e solide delle istituzioni comunali cittadine. E non è un caso che nelle isolate montagne elvetiche di alcuni villaggi abbiano in tal modo posto le basi dell'odierna Svizzera. Il letargo invernale. Anche gran parte della legna, benché ogni famiglia disponesse di qualche pezzo di bosco, proveniva dalle estensioni non frazionate e il taglio era disciplinato da accordi fra il signore e la comunità o concesso di volta in volta. La stessa attività di trasporto delle merci, oltre i valichi, poteva essere regolamentata dal consiglio della comunità in accordo col signore del luogo. Si trattava di imporre l'utilizzo di muli locali oppure di consentire il transito in periodi determinati o ancora da stabilire il numero minimo dei muli per formare una carovana. In questo tipo di accordi rientravano anche dei punti sul servizio militare per la guardia e castelli, come masnadieri per le cavalcate di saccheggio, come fanti, sterratori e mulattieri, in occasioni di riunioni per guerre e battaglie campali. Gran parte di questa attività veniva svolta fra la primavera e l'estate, perché con l'arrivo dell'autunno i villaggi di montagna andavano quasi in letargo. Un buon numero di uomini adulti lasciava infatti il paese. Chi per seguire il bestiame nei pascoli invernali in pianura, chi per andare a fare il taglialegna o il carbonaio nelle foreste padane, chi per cercare un qualche lavoro nelle città. E per quelli che rimanevano a casa, donne, bambini, vecchi e alcuni uomini, a garantire protezione a tutti. E i contatti e gli scambi si riducevano drasticamente anche a causa di pioggia, neve, ghiaccio e sentieri impraticabili. Nelle case riscaldate dalle stalle, dove rimanevano comunque un po' di bestie, nutrite dal fieno tagliato l'estate sui prati, ci si dedicava ai lavori di artigianato. Si facevano seccare castagne raccolte fra settembre e novembre. Qualcuno ammazzava e lavorava il maiale. La montagna tornava a vivere in primavera quando, insieme all'erba e ai fiori, dalla pianura risalivano le bestie e gli uomini, che occupavano nuovamente boschi e pascoli, facendoli risuonare del loro lavoro. www.redigio.it e la storia continua.